Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Facciamo subito la comunione spirituale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Però facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, siamo arrivati nell'anno nuovo, e anno nuovo si dice vita nuova, anno nuovo, vita nuova. Pertanto qualcosa deve cambiare, perché se abbiamo l'intenzione di essere come l'anno scorso e di non essere migliori dell'anno scorso, vuol dire che si è bloccata la volontà di convertirsi. E questo è il problema più grande, perché noi sentiremo anche nelle letture di oggi, vero, il racconto, ecco, di, cioè, c'è l'invito alla conversione, no? E però ogni anno noi sentiamo l'invito alla conversione, ma sta conversione la vogliamo fare o pensiamo di averla già fatta? La conversione, diciamo che parte dalla fede intanto, no? Devo credere a quello che il Signore dice, e poi siccome credo in quello che Lui dice, lo prego che mi aiuti a mettere in pratica tutto quello che Lui mi dice. Lui naturalmente mi risponde: ti è stato dato lo Spirito Santo, che è lo Spirito Santificatore che tu contristi perché non cedi alla sua azione. E allora vedi che la risposta è secca e dovrebbe, diciamo, darci una bella gelata alle nostre convinzioni di essere convertiti. Non lo siamo. Allora, pensate un po', Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già acceso. Si presenta come Sacro Cuore di Gesù con le fiamme, si presenta la Madonna con le fiamme, vero? Si presenta lo Spirito Santo con le fiamme, la prima grazia che ci fa chiedere San Michele chiediamo la grazia di accendere il nostro cuore con le fiamme del Santo Amore, ma praticamente queste fiamme, se non ardono, vuol dire che non sei convertito. Perché tu, per capire se sei convertito, facciamo un esempio semplice, no? Fa conto di avere ancora una stufa, diciamo, a legna. Vabbè, se tu non accendi quel benedetto fuoco, l'acqua non bollirà mai. E questa è la condizione della tua vita cristiana. Senza il fuoco non bolle niente. Ecco, allora, come si fa? Come si fa? Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, per cui sono io che non mi lascio accendere dalle fiamme del fuoco che il Signore è venuto a portare sulla terra. Parliamoci chiaro, perché talvolta sento un miliardo di discorsi, di ragionamenti, alla fine, no? Facciamo questo esempio semplice, no? È acceso il fuoco o non è acceso il fuoco? Domanda. Questo fuoco arde, cresce di intensità, è vero, sta soltanto facendo fumo e poco arrosto, diremmo così, ma non brucia, al massimo fuma, ma diciamo che il fumo non piace a nessuno, magari non piacesse neanche quello delle sigarette, no? Visto che ci sono così tanti che fumano, specialmente le donne si sono messe a fumare più degli uomini, poveri noi. Allora, il problema praticamente, noi sentiremo tutte le letture che volete, no? Però mettiamoci bene in testa, no? Questo fuoco che Gesù ha detto lui, sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già acceso. Per cui ti fa capire che lui vorrebbe, ma siccome dipende da te, farti accendere, perché se tu continui a girare con l'estintore per paura di prendere fuoco, è chiaro che non arderai mai di amore per il Signore. Amami con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa, per cui non c'è nessuna cosa sopra di lui. Prova a fare l'esame di coscienza e vedrai che sopra di lui c'è una montagna di cose, non so, come la plastica praticamente, che ecco, riempie i mari di cose che fanno morire anche i pesci di là e la grazia di qua, praticamente. Beh, allora questo fuoco deve ardere. E se io non sono innamorato, come faccio? Allora, voi pensate, adesso vi faccio sempre degli esempi, se i pensierini della mattina, no? Allora, i magi, che li abbiamo ricordati ieri, cosa fecero? Dice, si prostrarono e lo adorarono. Allora, se tu conosci l'italiano, prostrarsi non vuol dire stare in piedi, no? Ecco, non vuol dire neanche stare solo in ginocchio, ma è stare in ginocchio e prostrarsi con la testa che quasi tocca terra. Questo vuol dire, ecco, loro che non sono stati battezzati, loro che praticamente Gesù Cristo, cioè, hanno visto un bambino alla fine, cosa hanno visto? Però videro e credettero, e cosa hanno visto? Che si vedeva un bambino, come si fa a vedere il Messia in un bambino? Fai fatica, no? Per cui il Signore onnipotente è nascosto in un bambino. Loro praticamente lo riconobbero, vero? Credettero e si prostrarono e lo adorarono. Allora vedete un po' i cristiani che credono di essere, convertiti, se loro praticamente vedendo un bambino si sono prostrati perché hanno creduto, noi andiamo a messa e diciamo non vediamo Gesù Cristo nell'ostia, no? Ma dobbiamo credere che ci sia. Naturalmente se ci crediamo dobbiamo anche prostrarci, e invece qui sono tutti quanti malati che hanno problemi di ginocchia, di schiena, di testa, praticamente sembriamo degli stoccafissi appesi per la coda ad essiccare la fede. Allora praticamente Io invece ricevo Gesù, perché immagino non hanno potuto cibarsi, né non si sono cibati né della carne né del sangue e neanche della parola, perché Gesù Cristo non aveva ancora aperto bocca, cioè non aveva ancora predicato, avrebbe predicato dopo 30 anni. Allora, loro si prostrarono, io che sono stato battezzato, cresimato, faccio la comunione, sono tempio dello Spirito Santo, sono figlio di Maria Santissima, io sono un baccalà, va bene, uno stoccafisso che non mi muovo. Secondo voi siamo convertiti? Neanche un po', neanche un po', perché devi partire intanto da questo, no? Se loro che hanno creduto vedendo un bambino si sono prostrati e lo adorarono, dimmi tu a che punto sei in questo cammino di riconoscere Gesù, che quando parla è lui che parla e non è un politico, vero? E lo riconobbero e si prostrarono e lo adorarono. Ah, tu sei convertito? Ti pare di essere convertito? Sei anche presuntuoso, per cui i presuntuosi non si convertiranno mai, perché sono convinti di essere già convertiti. Ecco, diciamo che se c'è una malattia che impedisce, ecco, la conversione è la tiepidezza, è la presunzione. Pensate un po', che storie, né? Ma ci sarebbe da dire tante cose, ma diciamo, siccome bisogna sempre usare pochi chiodi per inchiodare un problema, no? Non dobbiamo fare i discorsi che sono come i fuochi d'artificio che si espandono da tutte le parti, no? Quando prendi la mira devi sparare un colpo e raggiungere l'obiettivo. Allora qui praticamente guardiamo a questi tre re magi che hanno fatto tanta strada e non l'hanno fatta né col bus né con la macchina, sono andati a dorso di cammello, va bene, e sono arrivati là, si prostrarono e lo adorarono. Ma la cosa interessante che dovremmo adesso, diciamo, un chiodo, adesso dobbiamo usare gli altri chiodi per inchiodare questi benedetti cristiani presuntuosi. Dopo aver adorato il Signore, partirono, ma tornarono per un'altra strada, tu invece sei sempre sulla stessa, per cui non ci assomigli neanche un po' a quei tre re magi, né per il primo atto, che è quello di partire per andare a trovare, per cui vuoi incontrarlo, quando lo incontri ti prostri e lo adori. Terzo punto, terzo chiodo, tornarono per un'altra strada, per cui tu devi cambiare vita, devi cambiare strada, perché quella che stai percorrendo è già da troppi anni che li percorri e non è quella che pratica Gesù Cristo. Devi cambiare strada, devi convertirti. Ecco, loro tornarono per un'altra strada. Questo tornare per un'altra strada non è da sottovalutare come un fatto, diremo così, soltanto di scelta, diciamo, per vedere altri paesaggi, no? No, tornarono per un'altra strada. Io devo cambiare vita, devo cambiare strada, perché se continuo a starmi 3 ore davanti al televisore, parlare 2 ore al telefono, vero? Stare mezz'ora davanti allo specchio e far di tutto meno quello di prostrarti e adorare il Signore, se tu lo ami veramente, dici: io devo amare Dio con tutto, tutto, tutto. Allora sono convertito, allora arde questo fuoco che Lui è venuto a portare sulla terra, io mi avvicino a Lui e naturalmente prendo fuoco, e allora, diciamo, il mio cuore sarà acceso di delle fiamme del santo amore. Ma se continuo ad ascoltare Lui e a valutarlo come uno che vende, che ne so io, che vende calzetti al mercato, Allora chiaramente io resterò quello che sono, perché sono convinto di essere un buon cristiano, no? Ma sei convinto tu però. Ecco, invece sei tiepido perché non aumenta la temperatura, addirittura non prende fuoco. Ecco, il tuo cuore deve amare Dio con tutto il cuore, questo è fuoco d'amore, altrimenti è tiepidezza schifosa che fa venire la nausea a nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, chiaramente il discorso, dice, è talmente chiaro e talmente tagliente, pensate a San Giovanni Battista che comincia a parlare così, convertitevi, dice, no, convertitevi, dice, la scure è già posta ai piedi dell'albero. Dunque, vedete, Giovanni Battista dice, tu come nasci, sei come un albero, no? Ecco, la scure per tagliarti è già appoggiata alle tue gambe. Va bene, pensaci bene, perché dovrai morire e non pensare di arrivare lassù e dire, ah, ma mi avevano detto i falsi profeti che saremmo stati tutti salvi e che saremmo andati tutti in paradiso, perché l'inferno non esiste, il purgatorio l'ha inventato qualcuno, per cui noi andremo tutti in paradiso. Bene, allora il Signore sai cosa ti dirà? Bene, guarda, quelli che ti hanno insegnato queste cose qua, adesso ti faccio vedere dove sono, guardali là, tra le fiamme insieme a Lucifero, va bene? Quello anche arde, ma di fuoco inestinguibile che durerà per tutta l'eternità. O bruci di qua per amore o bruci di là per odio, devi deciderti, perché chi non è con me è contro di me. E adesso leggeremo la prima lettura, no? Perché chiaramente, diciamo, scopriremo anche quali sono i falsi profeti, perché sentiremo, Anna, se tu vuoi leggere.
Sì, eccomi, sì, sì. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Dio, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo. E come avete udito, viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo e perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore.
Ma tu pensa, Anna, no? Ci sono le vendite o le svendite di fine stagione, no? Ma dico, qui siamo arrivati anche nella fede, vero? A svendere Gesù Cristo, però come svendita di fine stagione, ma non sarà fine stagione, però diciamo qui si vorrebbero far intendere questo. Allora, se uno legge queste parole, cosa deve pensare? San Giovanni, durante tutte queste giornate, continua a parlare di demoni, di anticristi, di nemici della verità, vero? Di seguaci del nemico che vengono dal demonio, no? E noi però, noi leggiamo parola di Dio e diamo grazie a Dio. No, caro mio, tu devi stare attento a quello che leggi e devi pensare quello che ti ho detto? Allora, vediamo un po'. Carissimi, siamo carissimi, come siamo carissimi? Siamo costati il prezzo del sangue, il corpo, il sangue di Gesù Cristo? Siamo carissimi, molto carissimi, anzi super carissimi, costati. Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Dio perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Allora, Gli è gradito che osserviamo i comandamenti. Se tu domandi ai cristiani, dimmi 10 comandamenti, non li conoscono? Allora tiepido, ma che tiepido, ma peggio, perché proprio non gliene importa neanche, del fuoco non gliene importa niente, del calore non gliene importa niente, perché è un adoratore della propria presunzione, no? E pensa che con quello che fa è basta, è lui che si giudica praticamente degno di entrare nel regno dei cieli. Allora, qualunque cosa chiediamo la riceviamo perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Allora, domanda, tu vai a confessarti, ma sei andata a dire io non ho osservato i 10 comandamenti, non li osservo, perché e non ho fatto, non, cioè il mio comportamento non è gradito al Signore. Allora tu vai nel confessionale, c'è Gesù presente e gli dici io non posso esserti gradito perché faccio quello che voglio io, ma tu questo non glielo dici, vai a dire che ti sei arrabbiata col gatto perché miagolava quando, ma capito, mamma mia, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Ora, primo comandamento, adesso passiamo ai comandamenti rivolti al prossimo, però il primo è rivolto a Dio, cioè ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ma chi è che ha il coraggio di dire che io osservo tutto quello che è scritto? Ecco, lo amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, hai il coraggio di dirlo? No. E quando è che aspetti di arrivare a farlo veramente? Vuoi aspettare di andare a piangere i tuoi peccati perché non hai amato più il tuo io che il tuo Dio? Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui? Allora, attenzione, no? Perché queste parole magari uno le legge ma non capisce bene, no? Allora, se tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, l'avrò detto mille volte, l'amore per natura è unitivo, allora chi osserva i suoi comandamenti, che amarlo con tutto il cuore, rimane in Dio e Dio in lui, vedi che diventiamo una cosa sola, mamma mia, se però non li osservi e tu osservi parzialmente e poi ami il Signore quando ne hai voglia, Dio, vero, non rimane in te e neanche te in lui, è per quello che sei un povero disgraziato che girovaga come uno zingaro, no? Allora, in questo conosciamo che egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Ah, allora, ci ha dato lo Spirito, vero, di sapienza, di intelligenza, ma lo Spirito di verità. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma noi siamo capaci di andare in giro per il mondo, ascoltare tutti quelli che raccontano un sacco di balle, perché noi abbiamo il prurito della novità, voi sapete che San Paolo a un certo momento dice che avete il prurito della novità, qui siete disposti anche a rischiare di andare all'inferno pur di provare qualche cosa di nuovo. La novità, qual è la novità? È Gesù Cristo la novità, non ci sono altre novità. Carissimi, non prestate fede a ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per saggiare se provengono veramente da Dio. E allora adesso ci fa vedere come si fa a vedere, ci fa vedere come dobbiamo valutare se viene da Dio. Perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. E naturalmente tutti quanti dicono sono io, sono io, sono io. Voi pensate, no? Pensate a quante sette ci sono in circolazione, no? Allora, tu fa conto. Il metodo è talmente sottile, ma ci cadono gli allocchi, allora arrivano i testimoni di Geova. E cosa dicono? Sì, che Gesù Cristo è Gesù Cristo, però lui è venuto, diciamo, prima, per cui adesso è venuto da me, per cui sono io il nuovo profeta. Ma queste cose qua però le ha dette Maometto. Anche Maometto ha detto queste cose, dice, è vero, Gesù Cristo è un grande profeta, però io, San Gabriele è venuto da me, ma chi, quello aveva le ali nere, sicuramente non era San Gabriele, oppure aveva le convulsioni, fate voi. Allora, praticamente dice, per cui, lui ormai è vecchio, perché adesso sono io la novità, poi sono arrivati i testimoni di Geova, poi sono arrivati i mormoni, e poi è arrivato Lutero prima, dopo, insomma, capite? Ognuno arriva, dice, sono io, ma poveri cristiani, vedi, se tu amassi Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, quando arriva uno di questi qua, dice, ma tu cosa vuoi vendere? Aria fritta? Te conviene convertirti, e se tu hai lo spirito di Dio, lo contrasti questo falso profeta, lo contesti, lo metti in ginocchio. Invece, siccome sei ignorante perché non fai l'esperienza di unione con Dio, e allora sono loro che ti catturano come un allocco. Allora, vediamo un po'. Questo potere di conoscere lo spirito di Dio. Allora, sentite qua. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. E allora bisogna usare altre parole ancora per capire dove sono i falsi profeti, che noi vogliamo andare d'accordo con tutti, vogliamo andare d'accordo. Allora anche questi sono dei falsi profeti anche loro, perché in pratica vogliono che diventiamo dei bastardi, nel senso che invece di essere figli di Dio dobbiamo essere figli di chissà chi. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo, ma come c'è nel mondo, diciamo che oggigiorno abbiamo più falsi profeti che profeti veri. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto costoro, perché colui che è in voi, eccolo là, è in voi, ma è in voi, domanda, è in voi, dov'è sto Gesù che è in voi, se non l'amate con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze? È più grande di colui che è nel mondo, e per quello vi mettono nel sacco, perché non è in voi, perché fate quello che volete voi e credete di essere. Voi pensate anche alla presunzione quando parli con un testimone di Geova, roba da matti, ma questi credono, ecco, di aver scoperto e non si accorgono che sono nel sacco del demonio, no? Essi sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. E il mondo li ascolta perché è ignorante, no? Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio? Ma devi conoscerlo Dio, no? Come fai a conoscerlo se non osservi la sua e non sei unito a Lui? Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Va bene? E difatti questi che vanno per i fatti loro non danno retta alla verità, ma vanno, ecco. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Ma oggigiorno l'errore, ma come si fa a dire, parlare di errori? Bisogna mica essere esagerati, bisogna essere accoglienti, bisogna accogliere anche il demonio, no? Però non ci inginocchiamo neanche davanti al Signore nostro Gesù Cristo, ma ci inginocchiamo davanti ai falsi profeti e gli baciamo anche i piedi se serve. E adesso mi fermo un attimo, Anna, perché cosa facciamo? Chiediamo la pausa musicale?
Ma il tempo è limitato, Claudio, non so, sì.
Sì, beh, ma 40, può stare.
Sì,
abbiamo mezz'ora, se allora niente, allora... chiudiamo la pausa musicale breve e poi tu leggerai il Vangelo e lì ci sarà altre lavate di testa, no? Però noi praticamente abbiamo la parrucchiera nostra e noi non ci facciamo lavare la testa da nessun altro, va bene? Perché io vado dalla mia parrucchiera, ok?
Sì. Allora sì. Risentiamo tra un breve momento musicale, a tra poco.
Sì.
Ave Maria.
Ave Maria. Anna?
Sì?
Allora, sai, mentre ascoltavo la musica, ho letto soltanto, diciamo, l'ultimo versetto del Salmo, e non so, dico, è incredibile. Allora, io lo leggo, no, per dire, allora sentite un po', e ora siate saggi o sovrani, cioè uomini del potere, no? Lasciatevi correggere, o giudici della terra, ma qui bisogna sganassare, cioè praticamente, tu senti qua, servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore, no? Allora, questi briganti, va bene, perché bisogna chiamarli per nome, tu li vedi che se il Papa va da qualche parte, sono capaci di andare a fare la comunione, quando Gesù praticamente dice non date le perle ai porci. Dico, non ha detto date le perle alle galline, non so, ai conigli, ai passerotti, no, dice ai porci, ma che strano, ma chissà perché ha scelto proprio i porci. Anna, tu riesci a capirlo, perché?
Non intuisco.
Ecco, perché oggigiorno si danno le perle ai porci, va bene, e non si devono chiamare porci, perché sennò te denuncio, no, allora.
Ma è vero, è vero.
Però diciamo che orecchie per intendere intendano e si renda conto che ormai il Signore sta contando quelli del piccolo gregge, perché sono rimasti così pochi che devono decidersi di restare nel piccolo gregge e di non farsi tentare di andare con la massa, vero, che segue praticamente l'errore, eh? Bene, allora Anna, adesso tocca a te con il Santo Vangelo.
Sì, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret, e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. passo.
Sì, si passa
ad Ondolindo.
Sì, oggi abbiamo un programma, un fuori programma, c'è cioè la scelta,
sì,
vero, c'è cioè la
protettore,
la,
sì,
del santo protettore, per cui dobbiamo finire prima. E allora Anna, a te la parola,
sì,
abbiamo ancora
Ondolindo, sì, lasciamo, ecco, un po' di spazio.
Sì, sì.
Ecco qua. Dopo aver subito la prova del deserto, Gesù Cristo cominciò la sua vita di apostolato. Giovanni era stato messo in prigione da Erode Antipa a causa di Erodiade, come detto al capitolo 14, e per questo vi era nella Giudea un grande fermento, data la stima che il popolo aveva del Battista. Il testo dice che Gesù aveva udito che Giovanni era stato messo in carcere, proprio per indicare il fermento popolare che spargeva la notizia in ogni parte. E non volendo per delicatezza di carità verso San Giovanni prendere il suo posto in luoghi che risuonavano tuttora della predicazione di lui, si ritirò nella Galilea e, licenziatosi da Maria Santissima, che abitava tuttora in Nazareth, andò ad abitare a Cafarnao, città a quei tempi abbastanza importante per il commercio, situata sulla riva occidentale del lago di Genesaret. L'apostolato che vi esercitò dovette essere così grande da far ricordare la profezia di Isaia, nella quale era annunziata la voce del Messia risonante ai confini della terra di Zabulon e di Neftali, sulla strada del mare di Genesaret, ad oriente del Giordano, cioè nella Perea, e fino alla parte della Galilea confinante con la Siria e con la Fenicia, chiamata Galilea delle Genti, perché abitata da molti pagani. Quei popoli giacevano nelle tenebre dell'errore, del peccato, e la voce di Gesù era per loro una grande luce, perché annunziava il regno di Dio ed il vicino compimento della redenzione, esortandoli a far penitenza dei loro peccati. Gesù Cristo era ancora solo, ma l'affluenza medesima del popolo che a lui accorreva, attratto dalla sua parola e dai suoi prodigi, esigeva che egli fosse aiutato nel suo ministero e perciò incominciò a chiamare i primi apostoli. Non si rivolse ai grandi della terra, non scelse uomini di scienza e di prestigio, ma poveri pescatori, semplici e schietti, come sono quelli che esercitano questo mestiere. Li chiamò non solo con la voce, ma con la grazia interiore, ed essi, benché intenti al loro mestiere, lasciarono tutto e lo seguirono. Gesù Cristo scelse il momento opportuno per chiamarli, utilizzando le loro interne disposizioni naturali. Erano due coppie di fratelli, Simone, chiamato poi Pietro, ed Andrea, suo fratello, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Tutti e quattro avevano seguito il Battista ed erano stati presenti al battesimo del Redentore, imparando dal loro maestro a riconoscerlo per Messia. Imprigionato Giovanni, erano ritornati al loro mestiere, certamente scoraggiati, e l'invito di Gesù li trovò perciò più disposti a seguirlo. Il sacro testo sintetizza l'apostolato di Gesù Cristo dicendo che egli andava per tutta la Galilea, insegnando nelle sinagoghe, che erano edifici rettangolari dove il popolo si riuniva per pregare e per leggere i libri santi. Andava predicando la nuova legge e sanava le malattie di quanti venivano lui presentati. Scacciava Satana dagli ossessi, curava i lunatici, ossia gli epilettici, chiamati così per l'influenza che secondo la comune credenza esercitavano sui loro eccessi le fasi lunari, e risanava i paralitici. La fama di questi prodigi si sparse fin nella Siria e gran turba di popolo cominciò a seguirlo dalla Galilea, dalle 10 città poste al di là del Giordano, chiamate perciò Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla Perea, all'oriente del Giordano. Giovanni fu messo in prigione e sembrò una sventura, poiché si soffocava una voce potente di rinnovazione in mezzo al popolo. Eppure, proprio allora Gesù intensificò il suo apostolato di verità e di carità. Il sacrificio non è mai infecondo nelle vie di Dio e dall'immolazione nasce sempre un maggior bene in mezzo alle anime. Dalla regione più nobile Gesù si ritirò in quella più umile della Galilea per ricercare le anime semplici, giacché è più facile che le parole veramente grandi siano ricevute dagli umili. I cosiddetti grandi del mondo in realtà sono materiati di miserie e sono sordi alle voci della verità. La predicazione di Gesù Cristo, come quella di San Giovanni Battista, cominciò con un'esortazione alla penitenza e un annunzio del regno di Dio, i due fondamenti dell'ascensione di un'anima: purificarsi, umiliandosi innanzi a Dio ed aspirare a Lui solo facendolo regnare nel cuore e nella vita. Il Redentore chiama i suoi primi apostoli e sceglie 4 pescatori. Come Dio deride l'orgoglio umano e come ferma i suoi occhi sugli umili. Doveva rinnovare il mondo orgoglioso e sceglie pochi rozzi pescatori. Chi non avrebbe creduto che avesse dovuto fare appello ai grandi, ai potenti? I poveri pescatori ascoltarono immediatamente la sua voce e lasciarono tutto. Lezione grande per noi, quando siamo chiamati dalla grazia ad una vita più perfetta. Non basta rispondere fiaccamente all'invito di Dio. Bisogna troncare ogni vincolo che ci unisce al mondo ed incamminarsi risolutamente per la nuova via. Bisogna abbandonare le reti, cioè tutto quello che ci stringe nelle maglie della natura e degli attacchi terreni. Bisogna uscire dalla mobilità della vita mondana, come da un mare in tempesta, e prendere terra, con ferme risoluzioni nelle vie di Dio, che sono gli antipodi di quelle del mondo. Il distacco generoso da tutto ciò che è terreno ci fa fare voli nelle vie di Dio e ci fa seguire Gesù, liberandoci dall'anguore dell'anima, dalle insidie di Satana e dalle nostre infermità spirituali. La chiamata di Gesù agli apostoli si rinnova ogni giorno nella Chiesa con la vocazione dei suoi figli al sacerdozio o alla vita religiosa e delle sue figlie alla vita del chiostro, della solitudine o dell'attività caritatevole verso le anime. Gesù passa continuamente sul mare delle vicende umane dove tante anime si affannano a pescare quello che sembra loro utile in mezzo ai disinganni o alle attività, e gli grida in tanti modi: seguitemi. Egli chiama, ma le anime debbono corrispondere al suo amore. La vocazione è un dono altissimo che bisogna saper conservare. Se a somiglianza di Giuda il cuore si attacca alle terrene ricchezze e vi aspira, se si allontana da Dio e si dona miseramente ad una creatura, se non si alimenta spiritualmente, ainuggia la preghiera e moltiplica i suoi contatti col mondo, perde allora la respirazione soprannaturale, si dibatte nella morte e desidera rituffarsi nel pantano. La rana, quando è allo stato di larva o girino, è pesciforme, respira per branchie esterne, ha una coda natatoria, manca di zampe e non può uscire dallo stagno. Più tardi, a poco, scompaiono le branchie, spuntano gli arti posteriori ed anteriori, scompare la coda, si sviluppano i polmoni e la rana esce dal pantano. Chi è chiamato da Dio deve subire una metamorfosi in tutta la sua vita. Non può vivere nella mota, non può respirare nella limaccia, non può camminare con la coda. Deve sviluppare, per così dire, i polmoni per respirare l'aria divina. Se in un processo di ritorno malaugurato al pantano atrofizza i suoi polmoni, allora giura che era chiamato al pantano, mentre in realtà era chiamato alla vita. Le vocazioni sono numerose, più numerose di quello che possiamo credere, ma esigono una delicata cura per essere conservate e sviluppate. Invece di lasciarsi persuadere di non essere stati chiamati, bisogna preoccuparsi di corrispondere alla divina chiamata, lasciando, come gli apostoli, tutto quello che lega ancora la terra e soprattutto le reti nelle quali il mondo avviluppa le anime, ossia lo spirito mondano e secolaresco. Chi poi, a suo modo di pensare, si accorge o crede di accorgersi di non avere vocazione o di non averla mai avuta, non deve fare lo spavaldo, disprezzando l'altissimo stato dal quale rifugge, ma percuotendosi il petto deve confessare d'essersi reso indegno o di essere incapace di una grazia così grande. Il seminarista, per esempio, che per sua sventura smette l'abito santo, non deve vestire l'abito laico, quasi si impaludasse da re, ma deve porselo con rammarico. Come se smesso il manto regale, si vestisse di cenci. È ingiurioso per Dio ed è sommamente illogico che egli si riguardi come un liberto del mondo, mentre porge le mani alla schiavitù delle creature e scende dall'altezza luminosa nell'umida valle, mentre come Adamo è cacciato dal luogo delle spirituali delizie e va coperto dal misero perizoma delle cose temporali tra i triboli e le spine. Chi avesse la sventura di essere infedele al suo stato, non si illuda di poter trovare la pace, stabilizzando la sua apostasia con un passo falso. È un'illusione di Satana, è l'illusione che fece subire i nostri progenitori, prospettando loro come felicità l'abisso. Gesù Cristo determinò con poche parole il cammino della vocazione di un'anima, dicendo: seguitemi e vi farò pescatori di uomini. E gli disse: venite, perché quando la grazia chiama, l'anima deve rispondere volontariamente e deve muoversi verso l'ideale che le ha ditato. Dio non forza nessuno e vuole che nessuno sia forzato a percorrere la via della vocazione, ma esige che l'anima risponda e che quelli che la guidano la aiutino a rispondere e la mettano nelle condizioni più favorevoli per corrispondere. Sarebbe sommamente fanciullesco e da incoscienti il mettere un'anima inesperta e tenera nelle occasioni pericolose che si incontrano nel mondo, con la semplice scusa di darle la libertà della scelta. I genitori non fanno così quando si tratta dell'avvenire temporale dei figli. Non li mettono fra gli oziosi e i fannulloni perché scelgano poi tra il lavoro e l'oziosità, tra la professione nobile e quella vile. Essi li mettono nel miglior ambiente affinché scelgano uno stato dignitoso. Di fronte alle occasioni pericolose o anche semplicemente deformanti la coscienza, l'anima può soffocare il germe della grazia e cadere in abissi di incorrispondenza e di male. La vocazione e l'elezione ad uno stato nobilissimo non è una diminuzione o una minorazione. Rinunziare al mondo per Dio non significa mutilarsi, ma mettere le ali di aquila per i voli più potenti dell'amore e per la stessa felicità dello spirito. È logico e doveroso custodire gelosamente questo dono e non esporlo al pericolo di essere perduto, invece di far conoscere il pantano del mondo per vedere se colui che è chiamato alle altezze voglia tuffarvisi. Perché? Perché non far conoscere le altezze illuminate dal sole dell'amore eterno e confermare l'anima nei suoi propositi? Forse confermandola potrà fare un pessimo acquisto? Non è balordaggine mettere nelle mani di chi aspira all'eroismo il racconto delle gesta degli egoisti e dei traditori. Non si prova la resistenza di un aviatore al volo facendolo ruzzolare in terra, o peggio, facendolo discendere nei pozzi di una miniera. La vocazione si prova trasportando l'anima in alto, là dove essa dovrà volare e respirare. Se non resiste all'altezza, se ha le vertigini, se è inclinata sempre a discendere, nonostante gli aiuti che riceve, allora è segno che non può aspirare all'altezza dello stato sacro e deve smettere. Farla stare fra i gas asfissianti del mondo non significa provare la resistenza dei suoi polmoni, ma intaccarli e renderli infermi. Venite, venite. È necessario che l'anima si muova, che prenda essa l'iniziativa per rispondere al Signore e che affronti le lotte e le privazioni che le impongono i primi passi verso Dio. La vocazione costa sacrifici, perché è distacco da uno stato inferiore ed è avanzata verso uno stato superiore. Questi sacrifici sono dolcissimi e pieni di gioia, ma sono pur sempre sacrifici nel momento del passaggio da uno stato all'altro. Immaginare di essere chiamati solo quando non si ha nessuna rinunzia da fare è illusione. La rinunzia poi è largamente ricompensata, perché Dio ha segreti di gioia ineffabile per quelli che dicevano se stessi, ma ripetiamo, nel primo momento è rinunzia. Sarebbe stolto il pretendere di abbracciare la vocazione sacra senza rinunzia. E come sarebbe stolto che un aviatore volesse alzarsi in volo senza staccarsi dalla terra. Seguitemi. È questa la meta vera di una vocazione certa. Gesù Cristo ed il suo dolcissimo amore. Non si può aspirare agli onori, alle ricchezze, alla vita comoda, alla liberazione dai fastidi delle creature. Ma si deve guardare Gesù Cristo. Il suo regno, la sua gloria, il suo amore è l'ultima vetta di questa meta. L'amarlo, il goderlo, il benedirlo è per tutta l'eternità. Qualunque fine terreno non può essere l'aspirazione di una vera vocazione. E basta scorgere in un'anima queste visuali per escludere completamente che sia chiamata da Dio. Li farò pescatori di uomini. E questo è il frutto di qualunque vocazione, poiché le anime chiamate da Gesù Cristo ad uno stato più perfetto sono tutte, in un modo o in un altro, cooperatrici della salvezza degli uomini. Esse devono attrarli nella rete dell'amore divino, o immolandosi, o pregando, o lavorando, o predicando. Debbono avere un cuore maternamente sollecito per quelli che soffrono, affinché il dolore non li faccia pericolare nella salvezza, ed in ogni attività debbono quasi dar la mano a Gesù e lasciarsi guidare da Lui. Ascoltiamo la voce di Dio che ci chiama, e se abbiamo la sorte di essere parte della sua privilegiata eredità, baciamo l'abito che ci riveste e le mura che ci ospitano, benedicendo il suo nome, per un beneficio così grande concessoci dalla sua misericordia. Amen.
Amen. Meraviglia. Mamma mia. Ma,
grazie ragazzi.
Ma dico, ma queste cose qui tu le senti dire da qualche altra parte? Qualcun altro ne parla di queste cose? Allora, vedi, dice, comincio a predicare, dice, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi, cioè bisogna convertirsi. Allora uno deve domandarsi, ma io sono convertito? E io vado a messa la domenica perché sono convertito, caro mio, è troppo poco. Allora, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Allora, questi qui che erano nelle tenebre hanno visto la grande luce. Noi invece, che avevamo la grande luce, stiamo cercando le tenebre. Tu pensa che storia incredibile, eh? Ma è spaventoso, direi, vedere e sentire quello che sta accadendo, perché in pratica, sempre in pratica, perché è più facile che uno capisca, no? Quelli che sono venuti prima di questi hanno pescato. Adesso questi tirano fuori dalle reti dei pesci pescati da quelli di prima, vero? Tirano fuori loro i pesci e li mettono nei canestri, diciamo, della vita sbagliata. Ecco, cioè, non li hanno pescati loro, stanno pescando i pesci già pescati da coloro che hanno insegnato la verità e li stanno mettendo nei cesti dei menzogneri, eh? Però è una cosa terribile, la gente non si accorge, sai perché? Perché noi l'abbiamo sentito già nella prima lettura, no? Ecco, dice, dovete saper discernere e capire se uno vi dice una cosa che non è come vi dico io, dice, stategli alla larga. C'è il fioretto, Anna, tu sì, lo puoi leggere, sì. Ce la fai. Sì, sì, sì.
È brevissimo, sì. Allora, Santa Veronica Giuliani al secolo Orsola manifestava sin da piccola doti speciali. Un giorno una domestica, avendo avuto l'ordine dalla mamma di Orsola di recarsi da un venditore a comprare qualche litro d'olio, volle portare con sé la bambina. Nel negozio la piccola fissava con strano interesse l'operazione del bottegaio che misurava e versava il biondo olio nel contenitore della donna di servizio. Improvvisamente la bimba parlò e disse al venditore: «Misurate giusto e non rubate, perché Dio vi vede». A quelle parole l'uomo, sentendosi scoperto nell'inganno, rimase come paralizzato con il suo misurino per aria. Tutti i presenti rimasero attoniti e raccontarono a lungo l'episodio. Proposito, comportarsi sempre nella consapevolezza che Dio vede tutto e che ogni azione deve essere svolta con rettitudine di intenzione.
Vivere alla presenza di Dio. Allora, tutto quello che fai, dice, Dio mi sta guardando, per cui non posso dire non mi vede nessuno. Questo è un inganno. Ti vede anche il demonio che ti spinge a fare le cose sbagliate. Bene, allora auguriamo, adesso c'è l'estrazione dei santi protettori, per cui terminiamo prima del solito. Salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.